Bene, buongiorno a tutti. È ormai usuale che cominci chiedendo scusa di non avere il discorso scritto come meriterebbe un pubblico come il vostro, ma ricordo sempre che in una piccola città del nord-est, quando chiesi scusa di non avere il discorso scritto, l'organizzatore, forse un po' emozionato, disse: no, no, monsignore, può parlare a vanvera. Ecco, e io comincio allora da quello che diceva prima l'amico, così la colpa è sua, no? Quando parlava di queste due impostazioni, le avete scritte anche qui in un foglio, della Lumen Gentium, del documento sulla Chiesa. Perché è vero che quando anch'io studiavo teologia, no? 1941-42, non eravate nati quasi nessuno, va bene. Allora, la Chiesa, il trattato sulla Chiesa, cominciava con: la Chiesa è una società visibile. Perché? Perché i protestanti dicevano: è una cosa spirituale. No, no, è una società visibile. Leggete nella Bibbia, c'è questa frase. Secondo gli illuministi, no, i liberali dell'Ottocento, dicevano: libera Chiesa in libero Stato, voleva dire libera Chiesa al di sotto del libero Stato, no? Libera entro la Chiesa, ma no, la Chiesa è una società perfetta. Ecco, San Giovanni, Matteo, Luca dicono. Che cos'è che fa una società perfetta? Sono i tre poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario, no? Il Parlamento, il governo e la magistratura. Ma la Chiesa ha i tre poteri: il magistero, il ministero, la guida, e quindi è una società perfetta. E allora che cos'è che fa la società perfetta? Sono i tre poteri. Quindi praticamente finiva che la Chiesa è la gerarchia, soprattutto il Papa. In fondo, quando diciamo la Chiesa ha detto, è perché il Papa ha detto, no? Se lo dico io, non è la Chiesa che ha detto. Cioè, questa qui era la mentalità. Da dove nasceva che si partiva allora dalla gerarchia, dal Papa? Concilio Ecumenico Vaticano I, 1869-70, che Pio IX l'aveva convocato per tutti i grandi problemi. Poi quando nel giugno del 1870 i piemontesi si avviano verso Roma, ha lasciato da parte tutto quello che avevano discusso, affrontano il tema della Chiesa, lasciano da parte tutti i primi punti, per arrivare all'ultimo primato e infallibilità del Papa, no? Sperando che le nazioni cattoliche venissero a difendere lo Stato Pontificio, figurarsi. E hanno dovuto sospendere, 18 luglio del 1870, hanno sospeso il Vaticano I e il 20 settembre da Porta Pia sono entrati, no? Ecco, quindi l'idea era, e allora si diceva, c'è mica più bisogno di un concilio. Il Papa è infallibile, parli lui. Anche se un Papa serio come Pio XII, sono tutti seri, ma Giovanni diceva sì, ma Pio XII, quelli un po' più stagionati se lo ricordo, e pare che volesse fare anche lui un consiglio. E poi l'hanno dissuaso. Adesso non ditelo mica in giro. Nella vita civile i governi non amano i parlamenti, perché i parlamenti ci sono opposizioni, bisogna scendere a compromesso. Parlo mica dell'Italia, guardate là in America il povero Obama per fare la riforma sanitaria, no? Nella Chiesa il Vaticano è il governo e il Concilio è il Parlamento. Allora facciamo noi, è umano, no? E Papa Giovanni, che ne racconto uno, ma perdo tempo, ma c'è un famoso politico italiano, gli amici di Andrea, guarda, l'ho già raccontato un po' ieri loro, un famoso politico italiano che si chiama Giulio, non dico il nome. La moglie di Giulio è la nipote di un certo Monsignor Belvedere, che era segretario del cardinale di Bologna, accusato di modernismo, è andato a Roma, ha fondato l'Istituto d'Archeologia Sacra. Lui deve aver raccontato alla nipote delle cose che le ha dette al marito, che ha scritto un libretto, per dire che all'inizio del Novecento quattro studenti romani, sai, il modernismo c'era, oh, era pericoloso. Allora, alle 4:30, che è l'ora in cui nei collegi romani si rompe lo studio fino alle 5:15, anche quando studiavo io, dicevo ieri, pare che sia una tradizione che risale prima di Cristo. E ecco, allora due del collegio Capranica, che è quello dove fanno i vescovi dopo, dice: andiamo a fare la visita al Santissimo. Ma che devoti! Dove andate? Alla chiesa del Gesù. Bravi! Due del collegio del Laterano, che è un altro, cioè alle 4:30 andiamo a fare la visita al Santissimo, ma dove andate? Dai gesuiti. Ah, che devoti! Si facevano anche la visita, ma poi parlottavano tra di loro. Uno era Bonaiuti, scomunicato, eccetera. L'altro Manaresi, un prete di Bologna, poi lasciato, ma ai miei tempi il miglior libro di storia dei licei era del Manaresi. Uno era Belvedere, lo zio della moglie di Giulio, e il quarto era Angelo Giuseppe Roncalli. Cioè, per dire come... Tant'è vero che l'abbiamo mandato a Roma per le opere missionarie, non avevo via, meglio lo mandiamo in Bulgaria. Così ha conosciuto gli ortodossi, che li mandavano tutti all'inferno, no? Ma anche proprio, non ce ne dei proprio. E poi hanno mandato a Costantinopoli, non parliamo dei musulmani, ma guarda anche lì. E poi è finito a Parigi perché volevano un nunzio nuovo, e quello che doveva andare non è andato. Ha detto: chiamate Roncalli, più 12 gli disse, ti mandiamo a Parigi, non volevamo mica mandare te, sai. E insomma ha conosciuto anche il mondo laico, che so io, e poi quando è finito è diventato cardinale, vanno a Roma, no, non andiamo a Venezia, così ha fatto anche l'esperienza pastorale. Diventa papa e dice al segretario: qui ci vuole un concilio, ma santità, ma che idea, la sua età un concilio. Non lo dico più a nessuno, l'ha detto solo al cardinale Tardini 3 giorni prima di dirlo in pubblico, ma sotto segreto di confessione. E poi l'ha sparato. Dice: faccio la riforma del diritto canonico, un sinodo romano e un concilio ecumenico. A dire la verità, lui sperava, il sinodo romano ha preparato i documenti, li ha presentati, in 3 giorni li hanno votati i preti di Roma, no? Chi ne parla? Il concilio vediamo, 10 commissioni presiedute da 10 cardinali di Roma, i quali fanno una 70ina di documenti. E lui diceva, quando glieli hanno presentati, dice: ho fatto bene a fare un concilio, guarda lì. Non si accorgeva che era come il Gattopardo, cambiare quanto basta perché tutto rimanga come prima. Ed è stato quando invece si sono trovati al concilio che i vescovi hanno detto: ma c'era mica bisogno di un concilio per dire quelle cose, doveva cambiare. E lui ha fatto dei gesti, ha fatto capire che dovevano cambiare. E questo qui, il documento preparatorio, era come lo studiavamo noi, no? La gerarchia, società perfetta e poi il popolo di Dio. Cioè la gerarchia che guida la Chiesa e i laici obbediscono. Al massimo, come diceva quel mio amico, diceva: io ho sempre ciecamente obbedito, come sempre ciecamente mi hanno comandato. È un superiore madre, non dico mica per voi. Ecco, allora io dicevo, e quando ha presentato questo documento era così. Se voi guardate anche lo schema, no? E lì invece, già in commissione, perché c'erano delle commissioni che preparavano, e poi dopo nell'assemblea, allora si è cambiata, l'hanno chiamata, adesso non ditelo in giro perché in alto non voglio che si dica, rivoluzione copernicana. Come Copernico, che era un polacco ma aveva studiato in Italia, a Bologna, a Ferrara, Disse, la gente dice agli studiosi, Tolomeo, che il Sole gira intorno alla Terra. No, è la Terra che gira intorno al Sole. Rivoluzione copernicana vuol dire quello che sembrava importante diventa invece subordinato e viceversa. Cioè nella Chiesa non è la gerarchia e il laicato. E la Chiesa, quando dobbiamo partire, non partiamo dalla società perfetta che sono cose contingenti. La Chiesa è voluta dal Padre, realizzata dal Figlio, animata dallo Spirito Santo. E siccome il mondo di Dio è mistero, mistero non vuol dire non si sa, vuol dire è così luminoso che non riesci mai ad esaurirlo tutto. E allora la Chiesa è mistero perché entra nel mondo di Dio. Ma allora il secondo è il popolo di Dio, perché Gesù Cristo lo realizza, lui che è, come è stato ricordato, profeta, sacerdote e re o pastore. Profeta vuol dire manifesta qual è il pensiero di Dio. Per questo diceva prima anche la sua, ognuno di noi è profeta. Cioè Gesù Cristo manifesta e ognuno di noi dov'è deve manifestare come Dio vuole che si viva la vita. Chi è profeta del matrimonio, della vita matrimoniale? Mica voi suore o noi preti, almeno per ora, no? Sono gli sposi. Ecco, chi è il profeta delle varie attività? Ecco, il cristiano deve far vedere come Dio vuole. Ecco, gli incidenti della mia vita sono venuti, un anno mi capitò di scrivere una lettera aperta al segretario del Partito Comunista, no? Per lingua. Funzionano così con difficoltà le poste che se tu vuoi mandare una lettera o essere sicuro che arrivi, fai la lettera aperta, arriva prima ancora di mandarla. Ecco, allora perché lui aveva detto ma sono disposto a... Ma ero partito prima, qualche mese prima, con la lettera aperta a Zaccagnini, che era stato nominato segretario della DC, dopo la crisi di Tangentopoli, no? Di cui il presidente del Consiglio democristiano aveva detto, beh, vi lamentate, ma in politica fanno tutti così, no? Allora non dire che sei un cristiano. È vero che democristiano non era proprio cristiano, ma comunque c'era dentro la parola. No, mi verrebbe da raccontare la storia di Nerone, lo sapete, che abbiamo mandato i cristiani nel circo, poi mandato il leone, un gran polverone, quando finisce il polverone c'erano i cristiani che piucavano le ossa dei leoni. E Nerone si informa, ah, dice abbiamo sbagliato, aveva mandato non i cristiani ma i democristiani. Era un storiello che raccontavano loro, bene, ma non so bene, ne raccontavano peggio degli altri. Per dire, cioè il cristiano deve essere profeta, sacerdote, perché è Gesù Cristo. Sacerdote è colui che porta Dio agli uomini e gli uomini a Dio. Gesù Cristo è Dio uomo e allora ognuno di noi è chiamato ad essere come Gesù Cristo. Se viviamo in grazia di Dio siamo esseri umani ed esseri divini, siamo sacerdoti del pezzo del mondo in cui viviamo. E re o pastori, re adesso non usa più, i nostri tempi usavano i re, ma che racconta anche una storiella, ecco. Quelli tra voi un po' più stagionati si ricordano che nei telefoni con due scatti vi davano tutte le informazioni che volevate, segreteria telefonica. E una volta stavamo mangiando, poi hanno smesso perché degli stupidotti come noi, stavamo mangiando la Macedonia e dice chissà perché si chiama Macedonia. Noi chiediamo alla segreteria telefonica, trovo una signorina perché la Macedonia si chiama Macedonia, mi dia il suo numero. Ci mise 20 minuti, poveretto. Dopo 20 minuti, dice lei quella della Macedonia? Sì, pare che l'antico impero macedone riunisse in unità tanti popoli diversi. E allora mettere insieme delle cose diverse in unità è fare una Macedonia. Dico, signorina, mettere doppio degli scatti che se li merita, ma hanno voluto la segreteria. Ecco, ma re, il re, il pastore, è quello che unisce. Il compito dei cristiani è essere portatori di unità e di pace nel mondo, non è un in più, Perché Gesù Cristo è venuto, l'ha detto a Betlemme, quando è venuto volevo usare degli aerei con gli striscioni, ma non c'è tutti impegnati, allora si è servito degli alberi, no? A dire gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra, non agli uomini di buona volontà e agli altri guerra, ma agli uomini che sono l'oggetto della buona volontà di Dio, agli uomini che Dio ama, tutti gli uomini. Gesù Cristo è venuto per quello, eh? Ecco. E allora, vedete, allora il popolo di Dio. Poi anche la gerarchia, ma non è la gerarchia il popolo che è subordinato, è il popolo di Dio e la gerarchia al servizio del popolo di Dio. Se il popolo di Dio è profeta, io gerarchia adempio se aiuto ad essere profeta. Faccio degli scritti che nessuno legge, eh? Ah, cioè, ma a cosa serve la gente? Un mio amico sudamericano, quando faceva una lettera pastorale, ne faceva due edizioni, una scritta e una a fumetti. E dice, metà della mia gente non sa leggere, almeno guarda i fumetti e ce li fa spiegare. Perché io devo aiutare loro ad essere profeti, sacerdoti. Se io faccio una grande solennità. La messa più popolata a cui ho assistito è stata la giornata mondiale della pace a Manila. 5,5 milioni di fedeli alla messa. Io scommetto che gli ultimi non sapevano neanche a che punto era la messa, no? Qualche volta ci vuole, ecco. Ma deve essere che aiuti ad essere sacerdoti quelli che sono presenti, no? E profeti non è fare l'unità per... Vi ricordate voi più anzianotti l'inno al Papa? Alto cenno la tua voce, un esercito all'altare. Per andare a combattere, no. È per far fare l'esperienza della comunione, perché con quell'esperienza riusciamo a portare fuori la comunione, no? La comunione alla pace, quindi ecco, allora il ministero, del resto ministero in latino vuol dire servizio, eh? Ecco. Poi si capisce, ecco, Paolo VI doveva cercare di tenere un po' la minoranza, nel terzo capitolo sulla gerarchia si riprende ancora molto, non solo, ma siccome noi parlavamo della collegialità, collegialità vuol dire i vescovi che aiutano il Papa, come il collegio degli apostoli. Avevano perfino trovato in un intervento, un certo Monsignor Staffo poi diventò cardinale, guardate che chi vuole la collegialità vuol togliere il primato al Papa, perché? Perché collegium per i romani era un'assemblea di uguali. Quindi io in un intervento che mi tocco fare a nome del cardinale del Caro, padre Bagaggini, un benedettino, mi aveva detto finì ricordando, dico, quanto poi è la parola collegium? Se è vero che la preghiera esprime la fede, prendete la preghiera di San Mattia. Signore, tu hai unito Mattia al collegio degli apostoli. E mi basta, mi batteranno per fine mani. Ecco, per dire, oh, andate a vedere il documento sulla Chiesa, alla fine c'è la nota previa al terzo capitolo, che comincia collegio, non va interpretato come i romani. In 16 righe dice 17 volte, sotto il Papa, mai senza il Papa, nessuno l'aveva mai detto, ma con questo qui hanno in qualche modo, ecco, no? E poi dopo parla dei laici, e anche lì, ecco, cioè, doveva, il grande sforzo di Paolo VI era quello di avere l'unanimità, più o meno, eh? Perché è vero, c'era il Cetus Internazionale, cioè quello di Lefebvre, faceva, convocava a ogni argomento nuovo con un teologo molto tradizionalista, 500 vescovi, cioè 600 vescovi. Se ci fossero stati 500 voti contrari, qualcuno avrebbe sempre, ma allora, per fare in modo, infatti sono un'unanimità, ci cioè sono 5, 6, 7 contrari contro 2500. Magari erano quelli, o come Lefebvre, che per principio votava sempre contro, oppure io ricordo che quando si votava per la liturgia, ma ancora a principio, riga per riga, si facevano 4-5, mentre si discuteva di altre cose, citavano la scheda con una matita magnetica, tu dovevi mettere nel quadratino il segno, no? E allora erano 5-6 domande per una riga per volta. E alla fine dicevano, ecco, 2400, su 2400, 2300 positivi, 100 negativi, uno nullo. 2150 positivi, 250 negativi, uno nullo, per due o tre giorni. Una mattina non c'era nessuno, un nullo. Come mai? Ah, dice, non c'è il cardinal Fossati, che era l'arcivescovo di Torino, perché poveretto, lui prendeva la matita magnetica, faceva un sogno su tutta la scheda, era nullo. Per dire, quindi 5 o 6 o 7, insomma, che dicono di no su 2500, è l'unanimità. Da questo punto di vista, solo che per far questo alle volte ritoccavi i testi e dopo adesso qualcuno dice, ah sì però, sì però. Allora lì nella gerarchia, nelle case, dove però riprende l'idea che ogni cristiano, allora c'è l'aspetto sacerdotale, l'aspetto profetico e l'aspetto regale. E quanto a questo qui bisogna leggerli insieme i testi del Concilio. Perché l'ultima Costituzione, io quando arrivai alla seconda sessione, la prima potete dire quel che volete, io non c'entro, ma arrivai alla seconda sessione e trovai che i vescovi stavano pronto, non amiche, i vescovi stavano riflettendo. Dicevo, come? C'è un concilio aperto e Papa Giovanni fa un'enciclica così importante senza dirci niente, aver fatto la pace interis. E la cosa grande, a parte tutto il resto, è che per la prima volta un Papa scrive su una cosa non religiosa, ma un valore umano, la pace, e si rivolge non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ma non sono cristiani, io dico le grandi verità che devono servire tutti a camminare verso il regno di Dio. Ed è lì che abbiamo preso la spinta per fare la Gaudium Spes, la Chiesa nel mondo contemporaneo, che è rivolta anche quella, non solo ai cristiani, dice, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Andate a vedere l'inizio della Gaudium Spes, che è Gaudium Spes, le gioie e le speranze. Qui ho detto, ho criticato un arcivescovo di Torino, ne elogiamo un altro balestrero, che allora era generale dei carmelitani, perché la bozza cominciava e luti e angosce e le gioie e le speranze degli uomini. Dice, ma mettiamo almeno prima le gioie e le speranze. Mossi, se no avremmo dovuto dire la famosa Costituzione luctus et dice, le gioie e le speranze, i lutti e le angosce degli uomini, soprattutto dei poveri e dei più sofferenti, sono le gioie e le speranze, i lutti e le angosce della Chiesa. Perché non è la Chiesa di qua, è il mondo di là. Come avevamo l'idea? No, perdo del tempo a raccontare la parte del tempo. Ma raccontavano che era morto un rabbino ebreo. E che San Pietro dice, vieni in paradiso. Diciamo, guarda che sono un rabbino ebreo, abbiamo fatto concilio e prendiamo tutti. Vado a vedere, vieni a vedere. Cioè, vedi, quelli sono protestanti, ortodossi, ma sono sempre diversi. Quei gialli, tutti buddisti, anche loro in paradiso. E quei neri vanno avanti, ah, sono così tutti animisti. Ma guarda, vanno avanti e arrivano accanto a un gran muro. Parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Era così, no? Vi ricordate che per non mandare all'inferno i bambini avevamo inventato il limbo? Nel limbo si sta bene, si mangia il gelato, si mangia il cinema, si guarda la televisione, ma senza la visione di Dio, era così, lo insegnavamo. Ho detto certe suore in Burundi, dice, ma allora cambia tutto. Ditelo a Papa Benedetto, che ha firmato lo studio dei teologi per dire che il limbo l'avevamo inventato per far capire l'importanza del battesimo. Ma allora vuol dire che vanno in paradiso. Si può andare in paradiso, e allora se vanno loro possono andare. Io ho scritto un libro, un libretto piccolo, dove ho preso la parata di San Giovanni, che noi, capitolo 3, versetto 16, che noi diciamo, chi crede in Cristo sarà salvo, chi non crede, no, guardate il greco, non ci sono le virgole, ma la virgola andrebbe messa prima, chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. È Cristo che salva tutti, quelli che credono. Cioè, ma quelle lingue, io quando guardo di dietro dei musulmani, mica che mi interessa, siccome vanno con la testa su di dietro, dico, ma se quelli credono, cioè vanno a Dio, come l'hanno conosciuto? e si impegnano al servizio degli altri, magari neanche ammazzandosi, facendo, ma se loro credono in Cristo, ma non stanno combattendo, è un altro problema, in Cristo sono salvi. E allora voi capite il valore della Gaudium et Spes, i valori umani dell'uomo, la famiglia, la cultura, l'economia, la pace. Io ricordo che i vescovi, quando lo presentavano, il gruppetto dei 500, dice: ma qui dove va a finire Gesù Cristo? Questo è troppo umano, troppo ottimista. Oggi si sarebbe detto troppo laica, laica nel senso di che prescinde dalle religioni. E noi non abbiamo cambiato. Solo che dopo ogni capitolo abbiamo messo il motivo di fede, non per metterci contro, ma per essere ancora di più. Il valore dell'essere umano, di ogni essere umano, tanto più tu cristiano che sai che Dio si è fatto uomo, guarda come ha valorizzato l'essere umano. E allora devi essere ancora di più quel che diceva prima la sorella qua, no? La famiglia, guarda come Dio, tu cristiano ancora di più, l'economia. Se siamo nelle situazioni in cui siamo, ne parlavo, è perché ha fallito l'economia laica. Cioè, di chi ha detto, no, io ho di più, una banca, intanto è importante che esca con una grande buona uscita, può essere anche la banca rovina, no? E allora tu cristiano, guarda cosa ha detto Gesù Cristo, guarda come ha vissuto, guarda che l'unica alternativa che ha fatto è Mammona, o Dio o Mammona. Mammona è l'ideale dei soldi che danno il potere, eh? E questo è l'unico contrasto, sì, anche tutti gli altri, ma rientrano in questo, nel grande idolo, come dice Paolo, è il grande idolo. E anche la pace, che è il grande dovere del cristiano. C'era in concilio un gruppo che voleva che si condannasse ogni guerra. A pensarci bene, tu vai ad ammazzare un altro, non uccidere. Io ricordo, c'era la guerra in Vietnam allora, il cardinale di New York, che era anche l'ordinario militare, non pugnalate le spalle i nostri giovani che in Estremo Oriente stanno difendendo la civiltà cristiana. Ecco. Però abbiamo condannato la guerra totale, cioè quella che coinvolge anche le popolazioni civili, la chiamavamo ABC, atomica, biologica, chimica. Dice, è immorale. Ditemi un po', il nostro teologo Chiavazzi diceva, un cristiano non può fare il soldato se non facendo obiezioni di coscienza alla guerra atomica, biologica, chimica. Ditemi come se questo, come è entrato. Anche nella gerarchia, no? Anche forse nell'ordinario militare, nei capitani militari. Ma allora, ecco, voi capite che se il cristiano ha questo compito di portare avanti i valori umani, questo è il compito dei laici. E i laici dovranno allora aiutare la gerarchia a capire in che modo deve orientarli perché vivono i valori umani, no? E allora chi si tira fuori, insomma, pensiamo un trappista, lo fa per poter pregare e offrirsi ancora di più perché gli uomini possono essere veramente le donne come il Signore li vuole, perché i cristiani possono essere un fermento, non sono più la Chiesa da una parte e il mondo, no, la Chiesa è un lievito e il lievito funziona bene se fa lievitare la pasta. Se voi trovate dentro la pasta, adesso non uso più fare il pane, eravamo piccoli due volte alla settimana, no? Perché non dovevamo aiutarla a crapolare, no? Ma se nel pane uno trova un grumo di lievito, vuol dire che quel lievito non ha funzionato, no? Ecco, questo dovrebbe essere il compito della Chiesa, dove allora voi capite allora l'educazione cristiana che deve essere la pienezza della vocazione, della vocazione umana. E allora voi capite perché di fronte alle tante voci che mirano Adamo è il simbolo di quello che c'è dentro ognuno di noi, di dire io la vita me la imposto, so io come, no? Mi chiudo e invento. Ma guarda che Dio ha detto, dica quello che vuole, io faccio quel che mi pare. Questo è l'Adamo che c'è, voleva, no? Io non mica voglio mica mancare di rispetto, se no mi viene da raccontare. Dicono che Eva, quando ha saputo com'era nata lei da una costola di Adamo, dopo tutte le volte che Adamo tornava a casa tardi la sera, andava a contargli le costole a vedere se c'era. E il Signore invece, Dio che è amore, e che vuole insegnare agli uomini contro lo stile di Adamo, che Dio è amore, si sceglie un popolo, il popolo ebraico, e comincia, no, guarda che Dio, ma non fartela immagine tua, eh? È Dio che ha fatto l'uomo immagine sua, tu non devi, sai solo che ti sei, che ti aiuta, Yahweh, io sono colui che è, vuol dire sono quello che ti aiuta. Ecco. E poi l'importante allora è che cominci ad amare gli altri, ma li ami già, ami quelli che ti servono, devi amare quelli che non contano. Il prossimo, ogni prossimo, in un popolo di maschilisti come era quello ebraico, come sono in genere ancora un po' i nostri amici musulmani, le vedove erano alla mercé di tutti, gli orfani non ne parliamo, gli stranieri, ama la vedova, l'orfano, lo straniero. E quando arriva Gesù dice sì, perché Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, è un mistero. Solo con il signor Tonino Bello tentava, conoscete Tonino Bello, no? Il vescovo è morto giovane, quelli bravi muoiono giovani, sono anche di eccezione. Ecco, e lui spiegava perfino il mistero della Santissima Trinità, che non si spiega niente, l'aveva imparato da un capellano del Luna Park, di cui devo parlare sempre, c'era gente che dice, Don Luigi, che ero poi io, se fosse uno, più uno fa tre, ma sono uno, per uno fa uno. Sono talmente l'uno per l'altro, che sono un Dio solo. Questo rimane un mistero, ma noi siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. Tant'è vero che avete udito che è stato detto ama il prossimo e odia il nemico, e io vi dico amate anche il nemico. Ecco, allora la parola di Dio è quella che ti insegna l'amore. Devi tener conto che è scritto 2000 anni prima di Cristo, ci sono dei modi che non si capiscono bene, no? Che uno quando prende una città pagana deve distruggere tutti gli uomini, donne, bambini, animali, no? Beh, era il loro concetto di dire rifiutiamo il paganesimo. Allora, per dare un grande omaggio a Dio, il re di Gerico, quando ha voluto ricostruire la città, sotto le mura ha messo il primogenito e quando ha finito ha messo l'ultimo genito. E allora anche il povero Abramo dice qui mi tocca dare Isacco, ho fatto tanta fatica a averlo, e il Signore lo ferma. Ma quello era, ecco, perché sì, è la pedagogia, prende poi, e allora arriva la perfezione, no? Ecco, la perfezione di Gesù Cristo. Che anche quello poi bisogna adattarlo un po', no? Capire che è il cammino. Perché San Paolo non dice mica basta schiavitù. Adesso dicendo uno schiavo lo rimanda al padrone, dice guarda che è diventato mio fratello. Allora le donne erano sottomessa agli uomini, non dice mica no, siete pari, dice guarda, sei sottomessa, ma in Cristo, e tu uomo devi amarlo come Cristo ama la Chiesa, cioè parte dalla situazione per fare il cammino. Ma allora ecco l'importanza della parola di Dio. Prima non si leggeva, dicevo ieri agli amici pugliesi perché mi è capitato in Puglia, era Manfredonia e il dottore che mi accompagnava su al monastero di Pulsano, e aveva studiato a Bologna durante il concilio, c'era il cardinale, aveva comprato la Bibbia. Quando sua mamma ha visto che aveva la Bibbia, è andata a fare la spia al parroco. E il parroco è arrivato e ha detto, non si legge la Bibbia. Era così il nostro tempo. Perché è difficile, perché poi si diventa protestante. alla Bibbia la leggevano quelli per bene, i vescovi, quelli di Torino certamente, e soprattutto in Vaticano, per cavar fuori le verità da credere. Poi si fa un bel catechismo, no? La gente studia il catechismo. Vedete che perfino adesso per i 50 anni del Concilio hanno messo i vent'anni del catechismo, perché il catechismo è più sicuro, sono le verità. Ma lo diceva già Papa Giovanni quando ha fatto il Concilio, dice, è un Concilio non dogmatico ma pastorale. E i concili sono per sé dogmatici, sono fatti per precisare i dogmi, no? Il primo discutevano, ma Dio è uno a tre, un bel Costantino, l'imperatore, d'accordo col Papa, dice, qui bisogna finirlo. Un concilio, una natura, tre persone, chi non ci sta fuori? Fuori, anche solo. Gesù Cristo è Dio, uomo, ma è Dio, ma no, è uomo. Un concilio, vero Dio, vero uomo, zac. Che ci sono i concili dogmatici, no? No, no, ce lo sappiamo già come pastorale. E allora ci sono gli amici di Lefebvre, quindi se è pastorale c'è mica obbligati ad accoglierlo. Pastorale cosa vuol dire? Delle verità, se le dice anche il catechismo, lo può leggere anche un musulmano, no? Io posso leggere il Corano, l'ho letto. Ma l'ho letto per cultura, eh? L'importante è se lo ricevi, se lo vivi. San Tommaso diceva, ci sono le verità che si credono, ma l'importante è la fede con cui si crede. Allora, l'importante è... Allora, la Bibbia non è soltanto l'insieme delle verità, è metterti a tu per tu con Dio. E siccome Dio quando ha creato il mondo l'ha creato per ognuno di noi, ci avete mai pensato quanti mondi ci sarebbero stati senza di noi? Bastava che non si conoscesse il papà e la mamma. Mio padre era di Torino, ma durante la guerra dopo Caporetto era al fronte, lo mandarono indietro a Bologna, ha conosciuto mia mamma che era di Bologna, se non c'era Caporetto. Ma mica che l'abbia fatta da me, ma per dire, insomma. Quando Dio ha pensato il mondo, poi dopo, no? Cioè, ha pensato un mondo in cui ci fosse ognuno di noi così com'è. E a ognuno di noi vuole che arrivi ad amare lui e ad amare gli altri. E allora se voi andate in Inghilterra, per riuscire a parlare con gli inglesi, dovete imparare la lingua con cui gli inglesi parlano. Se voi volete sapere che cosa Dio dice a ognuno di voi, dovete imparare la lingua con cui Dio parla agli uomini. E quando dicono parole di Dio, non è la parola scritta, è Dio che è venuto a parlare a voi. Io ho visto dei musulmani entrare in moschea nel tempo del Ramadan, mettendosi le dita dietro le orecchie. Bello, no? Andiamo ad ascoltare. Voi non fate perché la gente si metterebbe a ridere, ma dentro. Vi ricordate voi anziani? No, anziani, voi giovani da molto tempo, che quando se andava in chiesa dicevano, se anche arrivate tardi alla messa, l'importante è che arriviate prima che il prete scopra il calice, che la messa è buona. Sembrava che la prima parte fosse fatta così anche ritardatare per la messa. Mentre la seconda è buona, lo sai dalla prima, eh? Ecco, allora vedete, io arrivo sempre alle quattro costituzioni, ne abbiamo detto due, eh? Con le due rivoluzioni copernicane, non la gerarchia e i laici, ma il popolo di Dio è la gerarchia. Non la Chiesa e il mondo, ma il mondo, l'umanità e la Chiesa. E per poter arrivare a questo mettiti in contatto con la parola di Dio e poi la parola di Dio, il Verbo eterno, si è fatto carne. E allora ti unisci alla parola di Dio fatta umanità. E allora voi vedete c'è anche quella sulla liturgia, che anche lì, sì, voglio mica mancare ai miei antecessori, c'è un po' di fede e me l'ha data loro. Ma vi ricordate voi giovani da molto tempo che quando si andava a messa, per fargliela al prete che borbottava in latino, dicevamo il rosario, per pregare, vuol dire che non era una preghiera se dovevamo dirne un'altra, no, è la preghiera del popolo di Dio, e io dico qualche cosa di più, perché quando moriamo, il più tardi possibile se volete, entriamo nell'eternità, ma l'eternità non è un tempo che non finisce mai. Il Padre Eterno con una barba lunga con uno noi in faccia, nostra eternità che noi. L'eternità è fuori del tempo, non riusciamo neanche a immaginarla. Quindi dilassiamo, poi vedremo come si concilia con noi che siamo nel tempo. Ma come dirà Gesù Cristo? E come è entrato? Come è morto? Dicendo: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Padre, perdona loro. È la pienezza dell'amore di Dio, è la pienezza dell'amore verso gli altri. E si rende presente, quando si rende presente, è lì, com'è nell'eternità, Padre nelle tue mani, Padre del mondo. E andiamo non per assistere alla messa, Voi assistete in teatro, loro fanno il cui guardate, ma si va per partecipare, per diventare anche noi come lui. E siccome non è facile, perché noi abbiamo lo spirito umano che è lo spirito di Adamo, Lui ci dà il suo spirito, che è lo Spirito Santo. San Giovanni che scrive il Vangelo per ultimo e mette tutti i puntini su di... è interessante anche con la gerarchia, perché quando sono con Pietro, Pietro era il primo Papa, ma quando si mettono a correre arriva prima Giovanni. Quando la Maddalena disse che aveva trovato il sepolcro vuoto, arrivo prima, guardo dentro e vide già. Poi ha aspettato entrare che ci arrivasse il Papa, se no poi il Vaticano chissà cosa dice. Ecco, e entrano e vedono le bende piegate. Noi diciamo no, ma se l'hanno rubato mica me. Ma no! Qui a Torino sappiamo che la benda era la sindone piegata sul corpo. Quando è risorto ha lasciato la benda piegata, vuota. Ha visto la benda piegata del dolore proprio risorto. Questo vale per noi di Torino, ma insomma, se volete, anche qui di Andrea, non di Torino, se volete. Ecco, è per dire Giovanni che arriva prima. E quando lui poi era Giovanni, è l'unico che era in piedi della croce. Adesso io credo che ci sia un motivo. Gli apostoli erano tutti galilei. Gesù era nato in Giudea, Betlemme, ma era cresciuto, quindi era il Nazareno. E i galilei erano vissuti, io chiedo scusa se c'è qualcuno, no? Qui della volta una volta dicevano i terroni, quelli del sud. Lì erano i terroni della Palestina, erano al nord. Ma erano considerati così, no? Perché poi vicini, Galilea delle genti, vicini ai pagani, quando Pietro dice, arriva là, no, nella notte della passione, dice, ma sei anche tu di loro, si sente da come parli. È un galileo, no. E Giovanni era galileo, ma Giovanni era un padrone di barche, e se uno ha dei soldi lo si tratta sempre bene anche se è un galileo. Allora dice Vangelo, era amico del senato, lui entrò senza che gli dicessero niente, posso prendere il mio amico? All'amico dice, ma che tu sei con loro. E per quello ha potuto andare ai piedi della croce mentre gli altri poveretti avevano paura. Ha potuto essere Giovanni che scrive il Vangelo per ultimo, fra l'altro ce l'ha con i giudei, per adesso noi quando diciamo giudei intendiamo tutti gli ebrei, i tedeschi dicono Jude, no? Ma i giudei sono quelli della tribù di Giuda. E Gerusalemme è nella tribù di Giuda. Ah sì, voi ce l'avete con i galilei, ma siete voi giudei che avete ucciso Gesù. C'è una, perfino una frase che dice, è Gesù. Restava in Galilea perché i giudei, cioè quelli della Giudea, della tribù di Giuda, volevano ucciderlo. Ecco. E allora lui che precisa le cose, lui diceva, noi leggevamo fino a 3 anni fa, inclinato il capo, spirò. Adesso ho guardato bene il greco, andate a vedere, inclinato il capo, trasmise lo spirito. Che vuol dire si è tirato l'ultimo respiro, ma ha cominciato a donare lo Spirito Santo. quando gli hanno nel costato uscirono sangue e acqua, chi era là l'ha visto, lo dice perché anche voi crediate, un po' di sangue e di acqua. E i padri dicono, come dal costato di Adamo dormiente è uscita la sposa Eva, così dal costato di Gesù dormiente sulla croce esce la sposa, la Chiesa, acqua, sangue e battesimo e Cristo. Quando noi andiamo a messa, andiamo a unirci a Gesù che sta pregando l'eternità e che ci dona lo Spirito Santo. E ce lo dona perché noi facciamo comunione nella Chiesa. Comunione, no? Prima di essere mangiare il pane, è far comunione con gli altri. Se voi andate a un bel pranzo di amici, familiari, il mangiare è far comunione. E allora far comunione nella Chiesa, che è mica facile, eh? Perché nella Chiesa i nostri gruppi vanno bene, eh? Ma gli altri, io ricordo quando cominciò a Ivrea, uno mi disse, sa che quando vengo in chiesa, in cattedrale, alla messa del domenica, guardo chi c'è, perché se da quella parte c'è quel tipo antipatico vado di là, se no mi tocca dargli la pace. Ecco, fare la comunione nella Chiesa, e non per chiuderci, ma per portare la comunione fuori. Ite, missa est, per noi è, la messa è finita, andate in pace. Come dire, c'è stato un po' di scompiglio, ma è finito, andate pure in pace. Io lo dicevo, ma avevo un contestato, poi l'ha detto anche Papa Benedetto, allora posso ridere. Missa est è la missione. Andate, siete venuti a ricevere la grazia dell'amore, della comunione, a provare la sperimentazione nella Chiesa, andate, la missione è di portare l'amore, la comunione, la pace nel mondo. E lì allora ognuno deve portare la grazia, la comunione e la pace. Ecco allora la coscienza, la vera libertà, la vera libertà non è fare quel che si vuole, è scegliere di fare quello che si deve. Gli animali lo devono fare perché c'è l'istinto, l'uomo, il Signore dice no, così diventa tuo. È la grazia di poter riconquistare, per quello che dico, nasciamo tutti in un mondo soprannaturale, eh? E allora delle volte i bambini appena nati se muoiono sono fortunati perché sono sicuri di andare in paradiso, ma però avrebbero il diritto, insomma, no? Ma quando arriviamo, diciamo, alla possibilità di scegliere, il Signore vuole che quello che dono suo sia anche adesione nostra. E allora la libertà è scegliere di fare quello che dobbiamo fare, non farlo per forza, per autonomia, per istinto, come lo fanno gli animali. Ecco, allora ognuno di noi, come allora deve, nella familiarità con Dio e nell'unione con Cristo, l'uomo perfetto, cioè il vero modo di essere umani, è quello di Gesù Cristo. E le beatitudini che vanno un po' contro, beati i poveri, noi diciamo beati i ricchi, beati quelli che ridono, beati quelli che dominano, no, beati i poveri nello spirito, beati i miti, i misericordiosi, i portatori di pace, quello è il vero modo di vivere la vita umana. E il cristiano è chiamato a vivere responsabilmente, ad essere portatore di questo spirito di Gesù Cristo. Lo farà in forma laica, magari, no? Parlava prima della Carta dei diritti umani, qualcuno l'ha chiamato il Vangelo secondo l'ONU, perché sono principi del Vangelo, il valore di ogni persona umana, prima di tutte le discriminazioni di sesso, di razza, di nazionalità, di malattia, il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto allo studio, alla cultura, il diritto alla famiglia, il diritto alla partecipazione alla vita sociale, il diritto all'immigrazione, cioè, ma più Vangelo di così? E l'hanno portato dei cristiani, ma se avessero detto sai il Vangelo, l'altro dice io sto ancora, io sono di Buddha. Hanno detto no, sono valori umani. Ecco, questo allora il cristiano è chiamato ad alimentare nella parola di Dio, nel contatto con Cristo che è l'uomo perfetto, a farsi aiutare nella comunione della Chiesa per essere portatore di giustizia e di pace. Ecco, uno che dica in politica fanno tutti così, no. Ecco, allora non dire che sei un cristiano. E si capisce, questo qui costa, perché alle volte va contro il principio della mammona, contro il principio di Adamo, che è quello dominante, ma questo è il compito dei cristiani. Aiutati, ecco, vedete il concilio, vedete che le quattro costituzioni sono proprio le parti della messa: parola di Dio, liturgia, comunione e comunione nel mondo. E che allora ogni messa sia davvero un rivivere il concilio, perché noi possiamo portarlo nel mondo, e la verifica del nostro essere cristiani è il modo con cui, ecco, noi aiutiamo il mondo ad essere migliore. Del resto, guardate, Gesù Cristo ha fatto il prete per 3 giorni, gli ultimi 3. Prima aveva fatto il cristiano per 3 anni, ma per 30 anni aveva fatto l'uomo. Perché quando è uscito, non ha detto, questo è il saggio di Nazareth, questo è il famoso falegname di Nazareth, conosciamo i suoi parenti, ma l'ha fatto così bene per l'amore di Dio e per la dedizione, per prepararsi, ma era già per la dedizione agli altri, che salvava il mondo piallando come l'ha salvato sulla croce. Ecco, allora io credo che il concilio dovrebbe rianimare, ecco, questa presenza così di un'umanità piena, e soprattutto quello che io dico, adesso parlo tanto di principi non negoziabili, per me l'unico grande principio non negoziabile è la solidarietà, è la carità. Sì, anche verso la vita che ancora non è nata, anche quella che sta morendo, d'accordo, ma come momenti, perché se tu difendi la vita che nasce, tu difendi la vita che muore, poi non ti importa niente se milioni di persone muoiono perché hanno la fame, perché per la fame, perché non hanno le cure, perché se i giovani non riescono a trovare un lavoro, non riescono a sposarsi, perché no? Allora vuol dire che non ami veramente la vita. Sì, devono esserci questi, ma come dei momenti del grande principio negoziabile, che è quello della Santissima Trinità. Tu non sei al mondo per te, ma sei al mondo per gli altri. Grazie.